And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby, che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su. Con noi Magico Disma. Ti guariremo dal cimurro. Sconfiggeremo la peste. Antibiotici. Penicillina per il povero dismacchione che oggi è tornato a casa con le pive nel sacco e il moccio al naso, lasciandomi peraltro qua da solo. Allora, io sostituisco Disma e mi faccio sostituire temporaneamente per 5 minuti da una collega che è da molto che non sentite, che effettivamente è da tanto che manca dall'onda, Giulia Strippoli.
Hello, devo sostituire te?
Sei contenta. Allora, devi interpretare il ruolo di chi sarà equipaggio della staffetta della 50-50.
Pensavo di interpretare il ruolo di Alone.
Se vuoi puoi interpretare il mio ruolo.
Disma!
Mi fa infuriare.
Mi fa infuriare.
Poi devi fare il texano di Simpson, devi sparare sul soffitto. Brava. Beh, hai imparato subito, brava Giulia. Allora, tu sarai una dei partecipanti, dei componenti di una delle squadre che si, come dire, contenderanno la vittoria finale. Sì, si sfideranno nella staffetta 50-50 del giorno 13 di dicembre, ma oltre a sfidarvi voi sarete anche gli occhi, le orecchie, la bocca di Radio Popolare là in giro per tutta la Lombardia e non solo, per raccontare di questo passaggio di testimone che dagli angoli più remoti del nostro bacino d'utenza arriverà a conquistare Milano grazie al passamano degli ascoltatori.
Sì, giusto. Io questa è l'unica cosa che so perché...
Ma sei gasata? Hai fatto già tu? Stai tramando... Allora Giulia sta tramando da settimane contro i colleghi. Cerca di sabotarli in tutti i modi.
Sì.
A un certo punto era stata istituita una caccia al tesoro per trovare degli indizi e lei ha nascosto tutti gli indizi. No,
allora,
dopo averli trovati.
È stato Braga che ha nascosto gli indizi perché voleva sabotare me. Ieri però Elisa è uscita dall'onda dicendo: ma sei stata tu che hai tolto l'onda per sabotare la cosa degli equipaggi. Quindi ci sono delle dinamiche in redazione incredibili.
Sì,
siamo con il coltello tra i denti.
Non si riesce a capire se sia team building oppure la pietra tombale su qualsiasi saluto alla mattina. Ma lo vedremo, lo scopriremo solo il giorno dopo, il 14, quando andremo tutti alla Fabbrica del Vapore, partendo da Radio Popolare in un fantastico corteo.
Compagni, mantenete le fila, non rispondete alle provocazioni dei fascismi.
Sarà bellissimo. Abbiamo già l'orario di partenza.
Attorno
o deve arrivare?
Guarda, volevamo mandare in onda lo spot, ma abbiamo capito che dovevamo rifarlo perché era venuto troppo lungo e siccome in questo periodo abbiamo tanta pubblicità perché arriva Natale, poi è difficile infilarlo negli slot e quindi rischiava di non andare in onda. Adesso Gianmarco Bacchi lo sta accorciando, poi lo mandiamo in onda e capirete tutto, capirete tutto lo svolgersi della mitica festa del 14 di dicembre che partirà da Via Ollearo e in corteo arriveremo alla Fabbrica del Vapore, che non è tanto lontano.
No, infatti.
Un corteino di una mezz'ora più o meno qua per le strade di Via MacMahon, Piazza Diocleziano, poi giù per Cenisio fino a Piazza Coriolano, dove si entra nel parchetto prospiciente la Fabbrica del Vapore e lì poi festeggeremo l'arrivo delle staffette, cioè lì accenderemo una specie di metaforica
fiamma olimpica
insomma, sì, per l'inizio dei festeggiamenti del cinquantenario.
Ma quindi per far sì che sia un corteo che di tutto rispetto ci sarà bisogno di striscioni, cartellonistica,
infatti, allora rimanete all'ascolto, esattamente, rimanete all'ascolto perché nella seconda parte di trasmissione, forse anche un po' prima, poco prima del GR, arriverà appunto Bacchi con me qua a sostituire Di Smacchione. Vi parleremo specificatamente della nostra idea di corteo e quello che dovrete fare voi. Dovrete dare certamente spazio alla fantasia,
dovete trovare
dei materiali, dei cartelli, delle cose, un po' come si fa quando si va in piazza contro i fascismi, ok?
A sostegno di Radio Popolare.
Si va continuamente, ultimamente siamo andati in piazza contro i fascismi 100 volte negli ultimi 3 mesi, giustamente, siamo tornati in piazza prepotentemente.
Meno male, cioè c'è questo ritorno dei movimenti.
Esatto, una in più per Radio Popolare, pro Radio Popolare, non contro i fascismi, ma pro Radio Popolare, che vuol dire di fatto poi contro i fascismi.
A sostegno di... Vabbè, vogliamo parlare di come funzionano gli equipaggi e soprattutto di quello che sarà l'equipaggio vincente?
No, perché tu vuoi sapere cose in anteprima, me le vuoi estorcere in onda, io col cavolo che ti dico le cose. Voi dovete... Allora, gli equipaggi si sanno.
Esatto.
Giulia Strippoli farà una coppia inedita con Alessandro Principe.
Pazzesco,
una coppia incredibile, il caporedattore di Radio Popolare con la più grande asciugona di Radio Popolare, figuratevi, una coppia veramente straordinaria. Poi avremo altre 4 coppie, tutte composte in totale equilibrio di genere da maschi e femmine.
Possiamo dire?
A meno che qualcuno non voglia definirsi, perché comunque c'è questa libertà.
Lui, del non binario, certo. Ma
vogliamo
possiamo dire le coppie? Cioè, si possono dire?
Vabbè, allora, le altre coppie, dai.
Cioè, Iampaglia Poli.
Esatto.
La coppia del mattino, viva, indissolubile. Poi c'è Chiara Manetti con Alessandro Braga, sì. Coppia Metro Regione
che ha già provato a barare, quindi un po' come Strippoli. E certo, nascondevano i bigliettini.
Braga, sì, eccolo là, guarda, è passato secondo me facendo finta.
Braga è un po' il Dick Dastardly della staffetta, sì.
Poi c'è la coppia Pulitzer per eccellenza, Parenas e Stefanoni.
E poi invece coppia di redazione programmi,
coppia DJs
Graci Facchini.
Sì, effettivamente questi però non sono i nomi degli equipaggi.
No, perché ognuno sceglierà un nome, poi verranno sorteggiati i percorsi. Perché avrete...
Esatto,
non si sa da dove partirete, cari miei.
Non so dove andrò, quindi non so quale degli staffettisti o delle staffettiste incontrerò. Avremo modo di raccontare e di seguire.
L'unica cosa sicura è che sarete dotati di una grande chiave in metallo adagiata su un cuscino di raso e questa sarà donata, cioè sarà data in offerta al primo o alla prima staffettista nei 5 percorsi, e così questa chiave poi sarà portata fino a una delle 5 sedi storiche di Radio Popolare per aprire la diretta, diciamo, riaprire la storia di Radio Popolare dopo 50 anni, per i secondi 50 anni,
certo,
che ci aspettano davanti.
In futuro. Sì. E c'è Charlie, che è una domanda rivolta a te, Alone.
Sì.
Che non so se ti farà infuriare, forse sì, perché secondo me l'avrai già detto, ovvero: ma è ancora possibile partecipare alla staffetta?
Allora, poi aggiunge: mi piacerebbe anche se non sono sicuro di esserci quel giorno. Allora, Charlie,
teoria.
La specificazione mi fa infuriare, ovviamente.
Mi fa infuriare, come no?
Completamente. E guarda, abbiamo chiuso i percorsi già da un po', perché è stato molto complicato metterli in campo. Però adesso, quando poi li pubblichiamo domani, direi, o al più tardi giovedì, in maniera molto molto chiara, potrai vedere dove si passa vicino alle tue zone e a quel punto accorrere numeroso per applaudire.
Tu e le tue personalità.
Certo, per applaudire e eventualmente partecipare in un modo simbolico o vocale alla staffetta. Quindi facendoti intervistare magari, perché no? Ciao.
O urlando fino a perdere la voce.
Una cosa del genere.
Come si confà giustamente in corteo.
Infatti, corteo. Allora, noi vi diamo, adesso poi vi diciamo altre cose, rimanete all'ascolto di Poveri Ma Belli da qua fino alle 18. Giulia, intanto ti ringrazio.
Grazie Alone per l'ospitalità. Mi raccomando, votate Strippoli Principe.
Questo naturalmente, certo, ma non è tanto votare, è che dovrete sostenere delle prove. Voi dovete sostenere delle prove.
E voi dovete, voi all'ascolto, sì, certo. Cioè, dovete sostenere noi. Io tra l'altro sono disposta a mettere in palio anche un premio, un dono che mi è stato fatto quest'oggi da Ira Rubini. Guarda che splendido anello a forma di unicorno che ho. Mi è stato regalato un anello da Ira Rubini.
Fantastico.
Che lo rende ancora più prezioso.
Giulia,
che potrei donare.
Te ne vai, che devo andare a sentire Nico Narciso, che è andato a dominare il wrestling cinese.
Vabbè.
Ciao Strippo, grazie.
Ciao.
17:15 Radio Popolare, poveri ma belli, e ci colleghiamo intercontinentalmente con il più grande wrestler, almeno che conosciamo noi, ma secondo me sta diventando il più grande anche a livello internazionale, Nico Narciso dalla Cina. Ciao Nico.
Buonasera Alone, un saluto ad Isma che so non essere sì. presente in studio.
Ma è in spirito, è presente in spirito, non preoccuparti.
Assolutamente, che avrà piacere di sapere che sono appena uscito praticamente in maglietta a meno 3 gradi qui al Lin Yi, nella provincia dello Shandong, dove sto facendo il mio tour, il mio primo tour intercontinentale di fatto, questo è il primo tour intercontinentale che faccio. Un saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, è sempre un piacere essere da Poveri ma Belli.
Grande, grande Nico. Allora, innanzitutto si sente benissimo, incredibile questo collegamento con la Cina, ma la tecnologia cinese evidentemente dimostra di essere superiore. Numero due, in che zona della Cina sei? In che provincia sei? Dove si colloca? Nord, sud, centro?
Shandong è a nord-est, è in estremo oriente, praticamente la città dove sono atterrato alla destinazione finale dopo una serie di peripezie allucinanti che non sto qui a raccontare del tutto è Tsingtao, la città della famosa birra cinese che si trova in tutti i ristoranti cinesi che appunto possiamo aver frequentato in Europa, perché è stata colonizzata dai tedeschi nell'Ottocento e questo è il motivo per cui hanno iniziato a produrre la birra da subito, e ovviamente è presente anche qui. È in realtà a 5 ore di guida da Tsingtao, la città dove sto di base e dove avviene tutto quello che sto facendo, e anche la guida in Cina. 5 ore di viaggio in automobile in Cina sono un'esperienza che consiglio veramente a chiunque. Ci sono una serie di cose che varrebbe la pena raccontare, tipo il fatto che il sorpasso nella corsia d'emergenza in autostrada è pratica assolutamente comune ed accettata. Potete immaginare il piacere che uno prova
di
dietro mentre tutto ciò accade. Allo stesso tempo però c'è una misura di sicurezza interessante, ovvero i timer sui semafori, su qualunque semaforo, statale, città, autostrada, cioè sono i semafori anche in autostrada, una roba incredibile, timer ovunque, non c'è un semaforo senza timer, una
quindi
cosa incredibile.
Sai esattamente quando riparti, insomma, è una collocazione diversa rispetto a noi.
Non so quanto sia conveniente scambiare questa cosa per i sorpassi in corsia d'emergenza, che veramente avrei voluto poterli documentare da un punto di vista video, ma mi stavo cagando abbastanza sotto e ho preferito evitare.
E hai cercato di salvaguardarti perché avevi degli incontri da fare. Allora, parliamo dei tuoi incontri, quanti ne hai fatti, quanti ne devi ancora fare, quando tornerai e cosa c'è in palio?
Allora ragazzi, il numero di incontri, lo so, 9 in 7 giorni ne ho fatti adesso, 2 vittorie, 6 sconfitte, 1 contest, è piuttosto normale che arrivino parecchie sconfitte, anche perché gli internazionali sono qua sostanzialmente per far brillare le stelle cinesi, certo. E devo dire ragazzi che gli avversari sono veramente di livello. Ecco, questa è una cosa che non mi aspettavo, dato che sapevo il tenore della federazione, che è basata praticamente sull'entertainment, praticamente del tutto, pensavo ad un livello molto più contenuto e che gli internazionali venissero qui anche un pochino ad alzare il livello. Invece il wrestling è veramente di qualità. Se riesci ad avere del minutaggio accettabile sul ring, ti scappano fuori dei match tipo quello che ho avuto stasera, veramente belli, proprio piacevoli. Sono tutti stati allenati dalla maggior parte degli avversari che ho incontrato, sono stati allenati da Shima, che è un famoso wrestler giapponese che ha fatto il New Japan Pro Wrestling in tante altre federazioni, e udite udite, ho avuto anche la possibilità di incontrare, purtroppo non l'ho ancora affrontato sul ring, ma ho incontrato un allievo di Antonio Inoki. Mi è venuto il batticuore quando ho saputo questa cosa. Lui mi ha fatto vedere la foto con Antonio Inoki, mi ha detto sono stato allenato da lui, io non ci volevo credere, sono rimasto per 2 minuti in shock.
Quindi un grado di separazione dalla leggenda assoluta in pratica.
Esatto, ma guarda che ce ne sono alcuni che hanno anche fatto carriera, il limite della maggior parte di questi per l'esposizione nel mainstream occidentale è il fatto di non saper parlare inglese. C'è uno che noi internazionali chiamiamo All Elite, perché il suo stile è veramente di altissimo livello, che io non capisco perché non sia in WWE oppure in altri major a fare i milioni, perché è incredibile. Anche questo è stato allenato in Giappone, un lottatore di una qualità pazzesca. L'ho affrontato in un match 2 contro 1 dove ha vinto lui ed è stato veramente un piacere. Purtroppo mi piacerebbe fare un uno contro uno, perché vorrei mettermi anche in gioco da un certo punto di vista, nel senso di fare cose un po' più complicate rispetto a quello che faccio di solito. Il wrestling è di qualità veramente alta.
Senti, ma dici. No, se no, allora la domanda era questa. No, Nico, sì, perché non abbiamo tanti minuti. Ma quindi, ma le tecniche sia, diciamo, atletiche, ma anche della parte, diciamo, di spettacolo del wrestling, parlate lo stesso linguaggio? È quello? C'è qualcosa da mettere a posto?
No, la cosa più incredibile è questa: la maggior parte di loro non parla inglese, ovviamente tutti noi non parliamo cinese né giapponese. Di conseguenza si comunica o tramite WeChat, che ha una funzione di traduzione automatica, molto più avanti di WhatsApp da questo punto di vista, perché proprio ti traduce con anche una discreta precisione, devo dire, e il linguaggio parlato è molto difficile. Se dobbiamo soltanto parlare è veramente difficile. Il linguaggio del corpo è invece molto corrispondente. Ci stanno uscendo dei match a tutti noi internazionali veramente buoni, appunto come stavo dicendo. Dal punto di vista delle tecniche, la cosa più differente è lo stile. Noi ci dobbiamo adattare a loro, perché loro sono stati allenati in Giappone e la psicologia e la costruzione degli incontri è completamente diversa, e quindi noi abbiamo la necessità sostanzialmente di adattarci a loro, perché sono loro che chiamano gli incontri e perché noi siamo qui per combattere, diciamo tra virgolette, alle loro condizioni. Quando si può, si adatta alla psicologia europea o occidentale, ma la maggior parte delle volte utilizziamo psicologia orientale o giapponese, e questa è una cosa molto particolare. Io ho sempre visto chi scrive i match al telefono, scrive i match su carta, come qualcuno che, non ti dicono che non sappia lavorare, che però è un pochino pigro, cioè non ha capacità, diciamo, di ricordarsi, di mettere a frutto le proprie capacità cerebrali per appunto saper fare i match bene. Noi adesso in un paio di circostanze abbiamo avuto la necessità di farlo. Almeno io, perché veramente lo stile qui è talmente diverso che per ricordarmi le sequenze bisogna che le scrivo. Quindi è proprio questa è la differenza maggiore, lo stile è la differenza maggiore, ed è un'esperienza di apprendimento incredibile, perché mi sta insegnando a lavorare in stile giapponese, in stile orientale, senza essere in Giappone.
Ecco, ma infatti è questo approccio completamente diverso, come è peraltro in tanti aspetti della vita tra noi e le civiltà che definiamo dell'estremo oriente, guardando il mondo dal punto di vista eurocentrico, ma potresti, cioè puoi trarne dei vantaggi e applicarne anche un pochino qua, puoi diventare un po' giapponese qua in Italia e sarebbe un vantaggio?
Assolutamente sì, dipende che tipo di pubblico hai davanti. Se c'è un pubblico che apprezza in Italia, in Europa, in Occidente in generale, se c'è un pubblico che apprezza quello stile, certo, potrei darne vantaggio. Detto questo, dovrei comunque farmi allenare per almeno dei mesi in Giappone, perché ci sono determinate tecniche, determinate mosse, proprio anche tipi di calci, tipi di sequenze che non eseguo io. Le eseguono gli altri, io le subisco tendenzialmente, cioè incasso, diciamo così, e adesso sto imparando che tipo di cose sono, ma dovrei perfezionarle con un po' di allenamento. Allo stesso tempo il tipo invece di costruzione e psicologia che sto imparando qui, sì certo, quello potrei metterlo a frutto. È evidente che se vado in Inghilterra o in Francia o in Belgio o in altri paesi dove il wrestling che producono è entertainment based, quella roba lì ha poco senso da fare, cioè è molto meglio fare quello che ho sempre fatto a quel punto. Certo, è una cosa che mi potrebbe differenziare, è un grande punto di domanda, vedrò come metterlo a frutto quando torno, ma è un'esperienza ovviamente a tutto tondo, a 360 gradi, anche dal punto di vista culturale, ma al punto di vista professionale è veramente incredibile.
E ovviamente ci ragguaglierai nel momento in cui cercherai di inserire dei kanji dentro nella tua grammatica. Ma ultima domanda, perché manca pochissimo, a livello di pubblico com'è tutto il contorno?
Questa è la cosa più pazzesca. Non c'è un pubblico, il pubblico sono delle comparse.
No, ma perché, come?
Sì, perché noi siamo in streaming. Siamo in streaming. Praticamente è tutto fatto attraverso lo streaming. C'è una unica enorme storyline di una famiglia buona e di una famiglia cattiva. La famiglia buona ha i lottatori orientali, la famiglia cattiva ha alcuni lottatori orientali e gli internazionali che sono assoldati sostanzialmente per combattere contro i lottatori orientali. Noi siamo sempre o quasi sempre nella famiglia cattiva, poi ogni tanto c'è qualche internazionale, qualche occidentale che turna nella famiglia dei buoni, è difficile da comprendere, a volte le cose hanno poco senso, ma la cosa centrale è appunto il fatto che viene tutto fatto in streaming, e questo non ci crederete, ma è realmente così. Il wrestling è quasi un contorno, perché la cosa che loro cercano principalmente di fare è di fare della televendita. Nel frattempo, ve lo giuro, Ale, lo so che è incredibile.
Ma come?
Nel frattempo, durante gli incontri, ciò che fanno è vendere dei prodotti, e no, ne vendono a bizzeffe.
Non ci posso credere. Ma è un paese comunista! Ma cosa fate, cinesi?
È già invece proprio ti immergi sostanzialmente in quello che è diventato, perché la Cina lo sappiamo che lo è, un capitalismo di Stato di rapina, tra l'altro, rispetto in particolare alle risorse ambientali. Il rispetto dell'ambiente, ragazzi, è veramente pesante, purtroppo, qua. Cioè, il quantitativo di plastica che utilizzano nella società, intendo, e non nel ring, è un qualcosa che ti fa capire come, sì, da questo punto di vista questa società ha purtroppo molto da imparare da noi. Noi abbiamo da imparare qualcosa dal punto di vista di come gestiscono invece l'entertainment, perché un modello come quello che c'è qui in Occidente non esiste. Letteralmente non esiste, non c'è questa cosa qui, e loro hanno la possibilità di far lavorare decine e decine, centinaia tra attori e wrestler di persone a ottime condizioni, devo dire a ottime condizioni, migliori di quanto la maggior parte dei wrestler europei e occidentali in generale hanno la possibilità di fare, con un modello che incorpora tra l'altro la loro cultura, ed è una cosa estremamente interessante. Guarda, già ti dico che ho ancora 8 giorni rimasti, non so quanti match farò, penso una decina, forse 15, vediamo, ma mi piacerebbe tornare, e un po' mi pento di non aver prolungato il tempo, avevo dei booking europei che non volevo far saltare, e quindi ho deciso di fare soltanto 15 giorni di fatto di incontri, ma la verità è che vorrei stare di più.
Grande Nico, e quando tornerai ovviamente sarai ospite di Poveri Ma Belli. Ciao e buon proseguimento, ci sentiamo al ritorno. Ciao.
Un abbraccio, grazie.
Abbracci, ciao. Il grande Nico Narciso alla conquista della Cina. Noi invece lasciamo la linea al GR e poi torniamo a parlare di 50 e 50. Loneliness, and I cordone. Madonna. C'è un... Cosa? È stato un po' alto?
No, ho sbagliato io perché ho messo tanto all'alto io.
Nelle cuffie il volumone! Sarà questo uno dei gridi di battaglia per il giorno 14 di dicembre? Che qua alle 9? Alle 9?
Dici bene alle con 9. Saggezza. No, noi abbiamo detto le 9.30. Per cui saggezza relativa.
Sì, vabbè. Oh.
Però prima volevo rispondere alle domande. Perché sì. Penso di saperle.
Vai, prima domanda.
No, perché oggi mi tocca sostituire quell'orecchio assoluto di Disma Pestalozza.
Sì, forse anche un po' di otite, spero di no.
Tanta otite, credo. Di no. Comunque, prima erano i Red Hot Chili Pepper,
sì.
Una band statunitense, li conosco.
Sì, sì,
E dopo la sigla di Poveri Ma Belli.
E lo stacchetto Poveri Ma Belli.
Cazzo, sì. Ho sbagliato.
Era lo stacchetto, sì, perché la sigla è di Omar Stellacci, che tornerà.
Se tornerà. Mamma mia.
Sì. E tornerà in quel magico tre giorni incredibile, un weekend pazzesco alla metà di dicembre, 12, 13, 14 dicembre, quando daremo il via ai festeggiamenti del nostro cinquantenario ed od cinquantennale, che dir si voglia. Perché siamo un po' divisi qua dentro su cinquantenario e cinquantennale.
No, io ho sempre detto cinquantenario, punto e fine, non mi sono mai posto il problema.
Qualcun altro dice diverso, però allora...
No, io non ho mai ascoltato neanche nessuno.
Voci, no,
non ho voluto sapere di altre edizioni.
Vuoi essere ortodosso come devono esserlo i compagni in corteo?
Assolutamente, a questo punto, cioè, vige solo dell'ortodossia, altrimenti siamo perduti.
Quasi dogmatismo, direi.
Ma di più, siamo in quelle circostanze in cui tutto diventa improvvisamente molto difficile, molto faticoso, molto complesso, e già è di una complessità senza senso quello che stiamo tenendo insieme. Oggi ci siamo guardati io e Disma stamattina e avevamo entrambi 20 file aperti contemporaneamente sul computer.
E a lui è scoppiata la febbre.
E la testa. Prima la testa e poi la febbre. Però ci stiamo guardati e mi ha detto: forse è un po' troppo complesso. Tu sei consapevole che ci ammalerà entrambi, Disma?
Sì, è già fatta.
Ha cominciato lui,
successo, sì,
ma
sì,
poi
sì.
Ci ammalerà anche a noi.
No, ma sì, ma entro stasera saremo con 40 di febbre tutte e due. Ma fa niente, per la causa, questo e altro. Mi ricordo, tra l'altro, così piccolo aneddoto personale, un'altra grande epopea radiofonica, quella dell'arrivo dell'orrendo alieno Wallox, e mi vide protagonista di una delle più grosse febbri della mia vita, completamente steso nel letto di dolore e non sentì neanche la diretta.
Alle sorgenti del Brembo, sì. Era così che si titolava.
È vero, alle sorgenti del Brembo.
Dura 3 ore e 40. Io la considererei una risorsa della democrazia in caso di tante febbri nel corso della maratona radiofonica di 50
la
ore.
La rimandiamo?
Cuba quasi 4 è ore. Perfetta. È una risorsa assoluta della democrazia.
È perfetta. Allora, qua però abbiamo prodotto quello che è nel nostro specifico un distillato di informazioni, e cioè uno spottino per avere chiaro cosa succede il 14 di dicembre di mattina. Ve lo facciamo sentire in anteprima.
Manteniamo una formazione ortodossa, non accettiamo provocazioni, tutti sotto lo striscione.
Domenica 14 dicembre uniamoci sotto lo striscione del cinquantenario per l'ultima tappa della 50 e 50.
Ascoltatori e ascoltatrici, concentramento alle 9.30 qui in via Ollearo per incamminarci insieme verso i prossimi 50 anni.
Partecipa anche tu alla grande scena di massa non competitiva da via Ollearo alla Fabbrica del Vapore.
Un ultimo sforzo, compagni e compagni, domenica 14 alle 9.30, concentramento qui in radio, si va in corteo!
Corteo, 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 corteo!
Oh, corteo, abbiamo anche già il percorso, l'abbiamo prima accennato, lo possiamo dire, sarà via Ollearo, via MacMahon, piazza Diocleziano, via Cenisio, piazza Coriolano, Fabbrica del Vapore.
Ma che bravo che l'hai imparato tutto.
È
vero che sono 5 concetti viari, 5.
Abbastanza facile.
Però bravo, perché io non sono più lucido, non sarei riuscito a ricordare. Io però ho imparato i 5 percorsi. Dopo ti dico i 5 percorsi, perché abbiamo i nomi adesso.
Nomi veri.
Ufficiali.
Ufficiali.
Ufficialissimi. E quindi lo possiamo dire. Allora, dobbiamo dire che abbiamo l'itinerario del corteo. Non abbiamo, come avete sentito, probabilmente ancora il mix. perché le voci le dobbiamo mettere a posto. Sì, però un pochino. Volevamo regalarvi questa anteprima perché sapevamo che ci tenevate.
Un po' bootleg, diciamo.
Sì, molto bootleg. dopodiché, se vuoi, no, questo facciamolo dopo. Perché secondo, non sono certissimo che il concetto sia passato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il concetto poi è questo. Dopo 3 giorni in cui ci saremo passati il testimone dall'Australia a Seattle e poi attraverso i 5 percorsi che adesso vi nomineremo e che avranno attraversato tutta la Lombardia per arrivare a Milano, portando secole 5 chiavi che riapriranno le 5 porte delle 5 sedi storiche. Bla 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 bla. Domenica mattina, l'ultima staffetta, l'ultimo tratto di staffetta vedrà uno grandissimo staffettista collettivo, che saremo tutti noi e sarete tutti voi soprattutto, che andremo come in una scena di massa di quelle immortali, tutti quanti come un solo uomo verso la fabbrica del vapore, marciando da Via Olearo in un grandissimo e straordinario corteo.
Lo dicevamo prima con Giulia Stripoli, che era arrivata a disturbare, visto che farà parte di una delle, insomma, avrà un ruolo in quel weekend. Dicevamo che in questi mesi vi siete abituate a scendere in piazza, perché insomma di manifestazioni ce ne sono state tante. Ecco, quindi avete fatto allenamento per cose molto serie anche per il nostro corteo celebrativo di Radio Popolare, quindi cartelli, striscioni, fischietti, vuvuzelas, tamburi, ecco, tutto l'armamentario pacifico delle manifestazioni, sapete qual è, dovete portarlo.
E soprattutto dovete contribuire, come dire, a dare voce poi a questo corteo che ci porterà da qui alla fabbrica del vapore, dove poi inaugureremo ufficialmente il nostro 50enario. Inaugureremo la mostra dei 50 anni di Radio Popolare, la mostra fotografica che racconta per immagini i nostri primi 5 decenni, mangeremo panettoni, pandori tutti insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, come dicevamo, scusa, ma la Stripoli?
Sì.
Apro un inciso, sì. Mi domandavo giusto, ma perché era qua? Perché la Stripoli l'hai chiamata tu?
Sì, l'ho chiamata io.
No, ma perché è giusto. Però essendo animata da una vis competitiva importante,
per quello che l'ho
pensavo che si
invitata.
Fosse intrufolata lei.
No, eravamo comunque a pochi centimetri da questa evenienza. No, l'ho anticipata, diciamo. È stata una cosa preventiva.
Insomma. Giulia Stripoli, che sarà il 50% di uno dei 5 equipaggi che seguiranno tutto quanto il percorso, uno dei 5 percorsi, e saranno protagonisti anche di un gioco in cui si sfideranno tra di loro, puntando sulla solidarietà, la collaborazione, la partecipazione di tutti quegli ascoltatori che vorranno dargli una mano lungo i tracciati. Li diciamo i 5 tracciati?
Diciamoli! Sì, è ora.
Allora, vado con il primo. Mi fai un pomporom?
Aspetta.
Anche un Omar Stellacci Doc. Para.
Se vuoi ti metto Noi siamo i robot.
Metti i robot, sì, perfetto.
Va
benissimo. Para, noi siamo i robot.
No, aspetta, sì, scusa. No, ma Noi siamo i robot in versione nostra. Un po', vabbè.
Eccola qua. Oh, perfetto, non potevo chiedere di meglio. Okay. Itinerario numero 1.
Evviva!
Stiamo parlando della 50-50, sì. Sabato 13 dicembre.
A partire da attorno alle 9 del mattino, 8 e mezza, 9 del mattino.
Fino a quando ne rimarrà soltanto uno.
Una decina di ore, diciamo, se riusciamo a rimanere vivi.
Itinerario numero 1. La Torino Olearo.
Beh, pazzesca. Quindi una grande direttrice est ovest-est.
Sono come le classiche di primavera del ciclismo. Abbiamo la Torino Olearo. Itinerario numero 2. Sì. La Sondrio Pasteur.
Beh, allora questa potrebbe sembrare una specie di Giro delle Fiandre, ma è tutta in discesa, però.
Manca il muro di Grammont, sì. Ma il resto c'è tutto sul piano delle difficoltà. Ancora, la Verbania Buenos Aires.
Non Buenos Aires, in Argentina.
No, inteso
però.
Come corso.
Come corso Buenos Aires. Beh, interessante, fantastica, un po' la CUS. nostre è un po' risaie questa.
Ma allora sì. Non vedo l'ora che tu mi possa descrivere come tu sai fare la Mantova Stradella, ove Stradella non si intende il paese della più celebre fisarmonica, bensì quella via Stradella che ospitò una delle cinque sedi di Radio Popolare.
Ah no, vabbè, ma allora qui è la strada dei salami, potrei definirla, cioè è evidente che è così.
Se mi porti sul terreno degli insaccati, che cosa dire della Bologna Santo Stefano, che è l'ultimo dei cinque itinerari che comporranno la 50 e 50 nella giornata di sabato 13 dicembre.
Fantastico, una via Emilia radiofonica, fantastico.
Allora, ognuno di questi itinerari sarà seguito da uno dei cinque equipaggi che sono composti da... Tienimi robots.
Allora, hai robot, vai. No, dov'è? L'ho spenta, aspetta, ne mettiamo un'altra. Non ti drogare, mettiamo, aspetta, che bella.
Non ti drogare, secondo me, è perfetta per i cinque equipaggi.
Sì.
Equipaggio numero uno, Cinzia Poli e Claudio Iampaglia. Equipaggio numero due, Martina Stefanoni, Luca Parena. Equipaggio numero tre, Alessandro Principe, Giulia Strippoli. Equipaggio numero quattro, Alessandro Braga, Chiara Manetti. Equipaggio numero cinque, Elisa Graci e Davide Facchini. Attenzione, perché loro non lo sanno e noi nemmeno, per non dire di voi.
Dove?
A quale dei cinque itinerari verranno assegnati? Lo sapremo probabilmente, se Disma risorge, durante la diretta della Scala.
Il 7 dicembre, quindi domenica.
E non c'entra niente.
Niente.
Però a quel punto, siccome c'è un buco a un certo punto, facciamo il sorteggio in diretta.
Ok, in un momento... In un atto particolarmente noioso.
Sì, okay. Vengo qua apposta ad accompagnare Disma. Facciamo il sorteggio e poi sentiremo in diretta gli equipaggi per sentire un po' le loro impressioni.
Vogliamo il sorteggio cantato? Così, esatto. Però. Da melomani.
Chiediamo a Roberto Festa di venire a fare il melomane per il sorteggio cantato.
Credo che sarà felicissimo di venire. Non aspetta altro. Ma questa è la base di Non ti drogare, tra l'altro.
No, ma andava bene comunque.
Infatti non c'è il cantato, vabbè.
Ale, però nel frattempo, sì. A proposito di basi, che corteo è se non ha una base di cori, tutti quanti dedicati a Radio Popolare per i suoi 50 anni? Secondo me dovremmo richiamare in causa il nostro corista di riferimento, quello che premiammo ai tempi di Tutta colpa di Valcareggi.
Si è fatto risentire, tra l'altro.
Ma si è fatto via?
Certo.
Io non mi ricordo A come si chiamava, B che cori faceva, però nella cartella scambio secondo me c'è Valcareggi da qualche parte.
Aspetta,
e li possiamo raccattare su per dare un esempio.
Vado a cercarla, sì.
Oh, per chi non se lo ricorda, comunque mentre tu cerchi, Tutta colpa di Valcareggi era la trasmissione che seguì la fortunosa avventura degli azzurri di Mancini durante gli ultimi europei che abbiamo vinto, quelli in Inghilterra, che conducemmo io, te, Luca Gattuso, con l'amichevole partecipazione di Marta Zambon, che ogni tanto quando non c'era niente da fare veniva anche lei.
Certo, allora aspetta perché ci siamo... Sto già male, vabbè, ci siamo. Il
qual era il terzino che avevamo inneggiato, che aveva fatto il...
Spinazzola. Era Francesco aveva, ci aveva donato questo incredibile coro.
Oh Spinazzola, non mollare, corri ancora, e quando a sinistra tutta Italia porterai, compagno Spinazzola, non ti lasceremo mai. Oh Spinazzola, non mollare, corri ancora, e quando a sinistra tutta Italia porterai, compagno Spinazzola, non ti lasceremo mai.
Vi voglio ricordare che Spinazzola in quel europeo si ruppe il tendine d'Achille, che andava talmente veloce che le gambe non gli sono state dietro.
Ricordo che premiammo Francesco per questo coro che risultò il migliore da tutti quelli che c'erano stati inviati. Ma voi immaginate un coro come questo, non dedicato magari a Spinazzola perché sarebbe curiosamente inopportuno in quel contesto, ma dedicato a qualcosa che abbia a che fare con la storia dei 50 anni di Radio Popolare, cantato non da Francesco ma da migliaia di persone in via MacMahon, che convergono verso la Fabbrica del Vapore la mattina di domenica 14 dicembre, 9:30, concentramento qua.
Qua, come normalmente fate in Cairoli, no, in via Ollearo, nel cortile di Radio... Dovremmo aprire sicuramente il cancello, comunque qua davanti, e poi a un certo punto con tutti... Allora ragazzi, con ovviamente i video, no, tutti i movimentisti che cercheranno di fare le dirette, eccetera, tensioni a un certo punto tra un'ala di vegani e un'ala di carnivori, perché diranno no, il panettone c'è il burro, non posso mangiarlo, e allora spintoni, noi faremo
aspetta,
cordone
prima degli spintoni, cori contro il burro e cori per il burro
sì, e contro la margarina, e poi a un certo punto ci sarà una grande ricomposizione, finalmente troveremo la convergenza della lotta e partiremo
alla volta del burro,
alla volta del panettone,
tutti quanti, tutti insieme, che felicità,
grande corteo intersezionale di mangiatori di cotechino e di tofu.
Allora vale tutto, valgono anche gli scazzi nel durante, da qui alla fabbrica del vapore. L'importante è che veniate, perché se dobbiamo fare la scena di massa deve essere, cari ascoltatori, e ricordatevi che i cinquantenari arrivano una sola volta in una vita, cioè se uno c'ha particolarmente culo arrivano due volte vita i cinquantenari, però diciamo che sono le eccezioni. E io vorrei rivolgermi, oltre ai coristi, anche ai bricoleur all'ascolto.
I grandi fan del tempo che fu? Gli adepti del Rugantino Billy?
No, proprio i bricoleur, quelli da manifestazione, quelli
che costruiscono
i cartelli, gli striscioni, quelle cose lì. Prendete esempio da un uomo straordinario. Un uomo che è straordinario non solo perché ha generato il collega Alessandro Diegoli, ma perché nella sua officina ha forgiato le cinque chiavi che saranno il testimone che viaggerà per tutta la 50-50, cinque enormi chiavi da 40 centimetri,
34-35 centimetri.
Il papà di Alone è l'uomo meraviglioso che tutti quanti non solo dobbiamo imitare, ma dobbiamo venerare per il lavoro che ha svolto. Bene, fate come lui, fate cartelli, magari non in ghisa i cartelli.
No, esatto. Fate dei cartelli, ma attenzione, cartelli in cartone perfetti. Ma se fate gli striscioni, ricordatevi che è fondamentale la tecnica del buco dello striscione, altrimenti quando poi andate avanti fa l'effetto vela e vi frena. Quindi i cartelli dove ci sono le lettere, le O, le D, le B, il centro va bucato in modo che passi l'aria.
Avevo cominciato dicendo quanta saggezza Ale, e chiudo dicendo ammazza che rinnovata saggezza.
Incredibile.
Ma però poi dopo un punto e virgola chiuderei, se sei d'accordo, con un coro irridente. Chi non salta pesta la lozza, eh? Uè! Chi non salta pesta la lozza, eh?
E andiamo avanti allora con la preparazione. Noi torniamo domani con Poveri ma Belli. Non so chi ci sarà con me, perché penso che il dismacchione sarà ancora nel suo letto di dolore. Gianmarco Bacchi, grazie. Magari torni anche domani.
E non so se riesco a reggere il peso dell'eredità di Pestalozzo.
Stai attenzione. Ciao.
Ciao.
Poveri ma Belli.